Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, questa è una registrazione, però è una registrazione che non avete mai ascoltato perché è stata fatta appositamente per questa serata, per questa trasmissione. È un'intervista con Paola Harris, che da tanto tempo che non la sentivamo più. Paola è stata a Torino proprio di passaggio, velocissima, nei due giorni seguenti il convegno, quindi mi sembra verso il 19, sì, è stata qui il 19 di novembre, è stata due giorni a casa mia, è stato bellissimo, ma che fatica, perché? Cosa pensate che abbiamo fatto io e lei due giorni qui a casa? Abbiamo parlato ininterrottamente, senza neanche riprendere fiato, tant'è che poi ho avuto mal di gola per due giorni, sia io che lei, e mi sono fatta raccontare un sacco di cose. E poi mi dispiaceva non condividere queste cose con voi. E allora ho detto, senti Paola, prendiamoci il registratore e almeno qualcosa facciamolo ascoltare anche agli amici. E così è nata questa registrazione, che è un po' fuori dal tempo, che Davide vi manderà, non lo so quando deciderà lui, mentre io probabilmente sarò a Roma. Bene, non c'è nient'altro che io possa aggiungere se non farvi ascoltare quello che ci siamo detti. Purtroppo non siamo riusciti ad averla al convegno, Paola, perché lo stesso giorno che c'era il convegno qui a Torino, lei parlava a Berlino e per cui ci siamo proprio mancati. E in questa registrazione all'inizio lei è un po' triste perché mi dice questa è l'ultima volta che vengo in Italia, io saluto tutti quanti i miei amici perché non ci tornerò più. Io personalmente non ci credo, sono sicura che se mai facessi un prossimo convegno il prossimo anno, cosa non da escludere, perché c'è un argomento che mi sta moltissimo a cuore e non lo abbiamo trattato, e cioè la possibilità di modificare il tempo, ma non il tempo, il clima, il tempo quello che noi misuriamo con gli orologi. Bene, sappiamo, molti lo sanno, ma nell'economia dell'universo lo sanno in pochissimi, che il tempo cronologico può essere modificato. Paola aveva fatto delle interviste molto molto interessanti qualche anno fa e io vorrei che ne parlasse, non in questa intervista ovviamente, ma lo lascio ad un futuro, perché quando lasci delle cose al futuro gli eventi fanno in modo che quello che tu hai lasciato al futuro diventi presente, perché passato, presente e futuro non sono che nomi, etichette che noi abbiamo attaccato ad un continuo, eterno presente. Da questo punto in poi vi lascio l'intervista. Grazie e per quanto riguarda la mia presenza in diretta, prima o poi in questo mese di dicembre tornerò. Paola è tornata per pochissimo tempo, stai davvero facendo l'olandese volante, Paola. Sei stata a Berlino, sei stata...
No, ho iniziato quest'estate al convegno di Barcellona, che è un convegno di esopolitica, non è un convegno di ufologia, è in essenza esopolitica, si descrive come un tipo di studio che guarda la presenza aliena e le implicazioni sociali sulla Terra e politici sulla Terra della divulgazione che non siamo soli, eppure tocca l'idea della sicurezza nazionale in ogni paese, perché chi c'era presente in Barcellona era Jean-Charles Dubac, che era il pilota che ha visto un UFO quando lui era pilota con la linea commerciale Air France, e lui faceva parte del progetto Cometa, che è un studio che ha fatto la Francia. Quando ho parlato ai piloti, ai militari, cercando di raccogliere tutti quanti i dati per questo studio, la Francia è stata il primo con il Cometa Report. È stato interessante perché Essendo lì, io ho approfittato a chiacchierare privatamente con Jean-Jacques Dubrac.
Aspetta un attimo, Paola. C'è una precisazione che vorrei fare e che mi sembra importante. Mi sembra che scienziati, non scienziati, ricercatori, divulgatori si azzuffino soltanto su una parola. La parola UFO, uh-huh. ufologia, uh-huh. che è una parola vecchia.
Brava.
È una parola vecchia, quando questa non era ancora una scienza, perché oggi sta diventando una scienza. Allora, siccome questo è un termine vecchio, tutti quelli che si occupano di UFO, secondo i ricercatori, sono degli stupidi. L'UFO, secondo il loro modo
esiste,
di vedere.
Sì.
Mentre chi si occupa di intelligenze aliene è più intelligente, sta facendo per... Ma ragazzi miei, stiamo parlando della stessa cosa. È come se su una bottiglia d'acqua c'è scritto da una parte acqua e dall'altra Wasser.
No, ma
è la stessa cosa.
Voglio precisare, l'ufologia è ancora rimasta agli avvistamenti.
Ma sì, ma c'è gente che ancora non ci crede.
Lo so, e c'è gente ancora che
ancora non ci crede. E pensano che l'ufologia sia la scienza degli asini. Diciamo che è il primo gradino di un lavoro di ricerca che, se approfondito a molti livelli, mm-hmm. può portarti a livelli di conoscenza pazzeschi, addirittura spaventosi, per la profondità e per la penetrazione, come dicevi tu, nel tessuto sociale umano.
Sì, perché quello, di quello che ci interessiamo, il fatto che ci sono avvistamenti, che ci sono UFO, che ci sono alieni, si sa già, ma dobbiamo guardare e mettere in moto un sistema per vivere se questo viene fuori. In altri tempi dobbiamo vedere come si comportano tutti i governi del mondo, perché, come dico io sempre, non è un fenomeno americano.
Ma no.
E non è un fenomeno italiano.
Ma ci sono gli UFO cinesi, gli UFO australiani.
Sì, certo.
Gli UFO degli aborigeni e gli UFO degli africani.
È un fenomeno del pianeta Terra. Allora la gente del pianeta Terra, o le persone interessate, o i grandi visionari dovrebbero unirsi.
Scusa, chiarisci la parola visionari.
Futuristi, come si dice?
Perché persone che visionario pensa... è uno che vede lucciole per lanterne, visionario è quello un po' folle.
Allora, come si dice le persone che, vedono, che pensano al futuro?
Ah, veggenti.
No,
non ho capito.
Le persone che fanno, per esempio, pensano a come gestire il futuro del pianeta ecologicamente,
sì,
tutto.
Sì.
Come si chiama? Il futurismo, noi lo chiamiamo i futuristi, persone che pensano
sì,
al futuro.
Sì, che vedono in prospettiva futura.
Sì.
Sì, perché visionario non è chiaro, dai, il visionario è quello, poi, è l'ubriaco che vede cose strane.
E non solo giudite, sì. non si tratta di esoterismo, si tratta di politica, perché
certo.
Esopolitica si tratta di politica.
Eso non significa esoterico, eso significa che viene da fuori.
Sì, perché come abbiamo l'esobiologia, che studiamo i meteoriti, e la biologia di fuori, dobbiamo studiare come ci si comporta con...
Ma più che meteoriti, le tracce di materiale organico portato sulla Terra dai meteoriti. Perché
vero.
Noi ci studiamo meteoriti, studiamo pietre che cadono giù.
Mm-hmm.
Pietre neanche per sogno, pietre sì, va bene, ma su queste pietre che precipitano sulla Terra... Molto spesso ci sono tracce di sostanze organiche che tra milioni di anni potrebbero trasformarsi in vita.
Ma quella scienza è accettata?
Sì, certo.
Io vorrei che quest'altra scienza sia accettata e che ci si mettano delle persone molto colte, persone che hanno un sottofondo, scienziati, persone che proprio potrebbero aiutare in questo campo, non gli ufologi, ma persone che hanno...
Ma perché? Gli ufologi, ma poveretti, sono quelli che stanno cominciando un cammino. Io non la trovo questa differenza. Queste persone che fanno ricerca, che trattano quelli che chiamano ufologi come dei cretini, stanno facendo un tipo di ricerca anche loro. Se anziché ufologi tu li chiamassi esobiologi, va bene, va meglio.
Non sono uguali.
Vabbè.
E io non sono d'accordo.
Bene,
perché...
se ci scontriamo sulle etichette...
No, perché io... No, guarda, io sono stata ufologa fino a 2 anni fa e questo è 30 anni di ricerca.
E cosa è cambiato nella tua vita?
Perché ho accettato il fatto che tutto questo è vero. Adesso chiedo, ma che ci facciamo adesso?
Ma scusa, Paola, io ti conosco, sarà più di 10 anni, suppongo, mm-hmm. no? E quando ci siamo conosciuti, penso più di 10 anni fa, io sapevo che tu eri una persona straordinaria. Tu mi dici, sono stata ufologa fino a 2 anni fa,
uh-huh.
e i ricercatori scambiano, come dicevo, gli ufologi per ricercatori non di seconda, ma di quinta categoria. Io non ho mai ritenuto, dalla prima volta che ti ho visto, che tu fossi una persona che faceva una ricerca trascurabile. Sai cos'è che ci divide, che ci separa brutalmente, così come le lingue? I termini, le etichette. Non possiamo dire un ufologo è uno che non capisce niente, non è vero.
Non abbiamo la parola giusta. Intendo andare oltre.
Ma infatti...
Intendo andare oltre, perché non ho mai usato una parola dispregiativa per ufologo. Andare oltre, in altri termini, dopo... Tu fai uno studio per lungo tempo, devi andare oltre,
certo,
anche tutti noi, è una crescita, è un'evoluzione, perfetto.
Anche le navi aliene si sono evolute. Poi sì. Prima parlavamo dei meteoriti, tu hai detto che dobbiamo fare altro, ma tu pensa che fino al 1700, allora nel 1700 hanno interpellato il più grande scienziato del pianeta, l'Einstein di quell'epoca, e gli hanno sottoposto delle pietre che hanno visto cadere dal cielo. Gli hanno sottoposto queste pietre e lo scienziato ha detto: ma no, siccome nel cielo non esistono pietre, ergo queste pietre non possono cadere sulla scienza. Questa gente si è sbagliata, ed era un accademico di Francia, uno dei più grandi scienziati del pianeta di quell'epoca. Ma all'epoca nessuno sapeva che esistevano i meteoriti. E gli hanno portato pietre che sono cadute dal cielo, ma la scienza dell'epoca non le conosceva e l'ha ricacciato e ha dato dei bugiardi a quelle che le hanno scoperte. Quindi anche l'ufologia o la ricerca di ciò che proviene da fuori ha bisogno di termini nuovi e di nuovi scienziati.
Io vorrei aggiungere una cosa. Il nuovo libro mio, che si chiama Tutto compreso in inglese, è basato su una lettera che ha scritto Oppenheimer e Einstein nel 1947. Nel 1947 c'è un documento molto bello di 5 pagine dove Einstein e Oppenheimer hanno parlato del fatto che c'erano molti avvistamenti a White Sands in Nuovo Messico. Quando loro facevano...
All'epoca di Roosevelt.
Sì, ma quando loro stessi facevano le prove della bomba atomica, perché lì l'hanno fatto.
Sì, 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 sì.
Allora significa...
E da lì è partito poi il convoglio che ha portato la bomba verso l'Enola Gay.
Bravo, sì.
È partito da lì, da quella base.
Ma è questo che loro si preoccupavano, perché hanno detto, abbiamo aperto la scatola di Pandora. Qualcuno, non
se
so sa chi,
sì.
Se n'è accorto... E qualcuno ci sta visitando. E sono stati i loro primi esopolitici.
Einstein ed Oppenheimer. Sì, 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 sì.
Perché loro hanno scritto una lettera al presidente Truman. Hanno detto queste cose. Prima di tutto, abbiamo più avvistamenti. Secondo, se questa gente ha cultura, forse ci può donare qualcosa. Perché è ovvio che non stanno litigando, facendo battaglia fra di loro.
Altrimenti ce ne saremmo accorti, non saremmo qui a parlare.
No, numero 3, l'ONU non è capace di gestire questa situazione perché l'ONU è inefficace, allora dobbiamo creare con tutte le altre nazioni.
All'epoca non esisteva neanche l'ONU, è venuta dopo.
Yeah, ma loro hanno chiamato le Nazioni Unite, Nazioni Unite. Dobbiamo creare, hanno usato la parola a Super United Nations, sì. Che sarebbe supra.
Un potere ultranazionale, sovranazionale.
Solo per gestire questa situazione.
Non una nazione precisa, ma tutte le nazioni insieme che decidono insieme di comune accordo cosa fare in caso.
E loro hanno detto, e ci interessa questo coinvolgimento di questi, e li hanno chiamato per la prima volta culture cosmiche, non alieni, perché penso che siamo noi gli alieni.
Ah, per loro sicuramente.
Ma li hanno chiamato culture cosmiche. Io mi sono interessato tanto questa lettera.
Sono solo etichette, Paola, diciamo tutti la stessa cosa.
Sì, l'etichette... ma questa lettera è l'inizio per me, nel 1947,
certo.
E vieni a sapere che era giugno, prima di Roswell che hanno scritto questa lettera a Truman. So io come ricercatrice ho detto, come mai sapevano già prima dello schianto di Roswell?
Beh, ma prima dello schianto c'era stata una forte attività UFO e l'avevano rilevata dai vari radar. Quindi vi vedevano i radar.
Allora è basato tutta la ricerca che stiamo facendo, Dr. Michael Sala, che sta facendo anche Jean-Charles Dubac, che lui è esopolitica Francia. Ci siamo messi insieme tutte le nazioni europee e americani e australiani insieme per lo studio di cosa ci si fa quando questo viene fuori. Perché si sa già che c'è questo fenomeno. Si sa già che abbiamo dei corpi di tecnologia avanzata, si sa tutto questo. Ma come gestisce questa situazione, questo pianeta?
Come fai a dirlo alla gente?
Sì.
Infatti l'esperimento di Orson Welles è stato devastante.
Mm-hmm.
Quando Orson Welles per gioco ha detto "sono atterrati", la gente è impazzita.
E
come fai
problema?
A dirlo alla gente del pianeta? Che non vede, oggi come oggi, non vede le scie chimiche e dice ma voi siete scemi, ma quali scie chimiche? Quelli sono gli aerei, siamo a questo livello, non vedono le scie chimiche, non credono all'esistenza di creature aliene, non credono a niente, ma come fai a dirgli una cosa simile?
Infatti, come lo fai?
E infatti il presidente Truman ha chiesto 50 anni di tempo, no? Prima di spiegarlo.
Sì, ma penso che non lo possono fare, Giuditta.
No. Io non è ancora ora, neanche dopo, a parte che sono più di 50
anni. Io non vedo che questa realtà viene fuori da nessun governo.
Era il mio anno di nascita, nel 62, quindi sono passati 62 anni e ancora si cerca pian piano di tirarlo fuori. Oh, adesso è il 27 di novembre. Il tuo presidente.
Questo è tutto una balla, io non sono d'accordo.
Il tuo presidente
con
Obama.
No, sono degli ufologi che hanno detto questo, ho detto ma quando mai Obama si prende questo, come si dice, patata bollente? Ma quando mai? No, non lo faranno, no, come possono
e
farlo?
E infatti mi chiedevo, ma se Obama dice una cosa simile lo fanno a pezzi?
No.
Il giorno dopo le fanno scatolette.
E poi aggiungiamo una cosa. Non si tratta di spaventare la gente, si tratta che l'energia o il sistema di propulsione della nave spaziale
sì.
non ha a che fare con il petrolio.
No.
Allora dobbiamo aspettare che finisce il mondo di petrolio, l'economia come lo conosciamo, per poi mettere in moto questa nuova, come si chiama, tecnologia.
Sì, ma infatti qual è il problema degli scienziati, almeno da quanto trapela? Dalla famosa era 51 dell'altra base, anche S4, gli scienziati impazziscono a cercare di capire qual è il motore che spinge queste navi. Ma quale motore? Non esiste un motore, come si dice, viti e bulloni, e non esiste un motore con carburante.
Uh-huh.
E infatti l'altra cosa che fa impazzire gli scienziati dice ma per arrivare, ad esempio, che ne so, da Zeta Reticuli, che sembra il pianeta da cui riceviamo più visitatori, no? Ma per arrivare da Zeta Reticuli a qui ci impiegherebbero migliaia di anni luce, non potrebbero mai.
Questo certo, è un argomento che usano ancora.
Ma certo, perché loro pensano in termini di tecnologia, di motore, di shuttle, di petrolio, di carburante, di propulsione. Non è così. Quelli sono viaggiatori, probabilmente, interdimensionali, capaci di smaterializzare la propria astronave di là, penso, ipotesi, e rimaterializzarla di qua, oppure viaggiano attraverso le stringhe cosmiche, viaggiano negli spazi interdimensionali, viaggiano da una dimensione all'altra, non so dirvi, ma possono percorrere quei migliaia di anni luce in pochi secondi, in quello che per noi è pochi secondi.
Una cosa che sembra fantascienza.
Sembra, perché noi non la conosciamo, così come i famosi meteoriti che hanno portato Lavoisier, che era accademico di Francia, il massimo scienziato. I meteoriti di allora erano fantascienza, perché non sapevano che esistessero meteoriti e per cui quello non li ha riconosciuti. Quindi questi mezzi alieni, che comunque visitano la Terra da un sacco di anni, usano un sistema di propulsione, che non è propulsione, un sistema di viaggio senza motori, senza riserve di carburante, senza niente. E gli scienziati non possono neppure immaginare che questo possa accadere. Non hanno un motore, ergo non sono arrivati da nessuna parte.